South Electronic Music Area.
Benvenuto ufficiale da D-Zone al quarto appuntamento firmato Core. Uno special che, come detto, è arrivata la quarta puntata, ha cominciato l'anno scorso in quel di marzo al compleanno di Mr. Lewis, nei meandri dell'elettronica, dalle origini ai posti nascosti, ai mondi più lontani da dove nessuno potrebbe immaginare mai arrivi musica elettronica, invece arriva e come, e arriviamo a un quarto appuntamento strepitoso, sempre guidati da Mr. D'Arcangelo, a cui ridiamo il benvenuto.
Benvenuto Marco in questo viaggio tuo personale all'interno di queste bellissime sonorità che abbiamo già concepito nella tua macchina tempo fa e abbiamo detto: ma perché non farle ascoltare a più persone? E quindi qui partiamo nella quarta puntata con questo demo, se non mi sbaglio, de Human League, è vero Marco?
Sì, assolutamente sì. Beh, Human League, allora questa è una... diciamo che non voglio dire che era una puntata speciale del decor, perché altra era un po' più indirizzata su un linguaggio synth pop tecnicamente, che poi è anche un discorso non facile, diciamo, da effettuare. La selezione ovviamente è sempre una selezione molto personale, però non potevo non cominciare con Human League, perché comunque sia sono una formazione storica e io cerco sempre di attivarmi su delle, più che altro su delle situazioni, diciamo, di demo, quando riesco a trovarle, qualcosa che possa rappresentare poi gli inizi della loro storia, perché comunque sì, era un'epoca, era un momento particolare dove la musica veniva affrontata anche con macchine molto semplici, anche se molto costruite a quei tempi. Loro sono nati nel 77 a Sheffield e quindi andiamo molto molto indietro, e già comunque allora il brano che voi avete inserito dava, come si dice, un po' il kickstart, anche se non proprio, ma nel loro genere lo hanno dato sicuramente a quello che poi è diventato dopo la nostra Italo Disco. Questo è poco ma sicuro, quindi non potevo cominciare con un brano non cantato, quindi un brano semplicemente strumentale, un po' sporco perché è una demo, ma secondo me dall'essenza di quello che comunque sono stati agli apici, secondo me, iniziali di Human League, poi vabbè, la storia la si conosce.
Parliamo proprio di storia, perché loro sono anche i pionieri dell'uso nel pop dei sintetizzatori dark e sperimentali, quindi hanno dato proprio questo nuovo lato alla musica.
Beh, ma quello è un periodo particolare, ripeto, è un periodo per cui diciamo che si produceva molto, come si dice, a casa, homemade, come si dice. E si sente, però voglio dire, poi i risultati si sono visto anche comunque la profusione, la diffusione di quello che poi è stato il synth pop più che altro britannico, comunque ha una certa differenza, che a quei tempi, vabbè, questo per essere un baderato, un brano del... non è quasi 80, se non vado, adesso non mi ricordo esattamente bene, comunque non era faceva parte
di fine anni 70, diciamo, quasi
primi. Siamo a metà degli anni 70, comunque era un brano che era stato passato da John Peel su una cassetta, comunque
quasi i loro primi brani, perché loro del 77, quindi hanno esordito proprio con queste cose particolarissime.
E come ha detto Mr. Darkangelo, un'ottima traccia per dare il kick, il calcio iniziale, per quella che poi è la seconda traccia che hai messo in scaletta. Ce l'andiamo ad ascoltare allora.
Andiamoci ad ascoltare.
Via. Con i loro Birds and Dogs,
gran pezzo.
Avevi detto non cantato, quindi c'era da aspettarsi qualcosa dopo.
Beh, ma la maggior parte del synth pop ovviamente è cantato. Io ho scelto i The Twins perché comunque i The Twins sono probabilmente famosi più in Italia per quei due brani, diciamo, che poi sono andati in classifica negli anni 80, quali Ballet Dancer e Face to Face, Heart to Heart, che erano poi due brani che sicuramente hanno fatto la loro storia nel nostro campo, come entrati in classifica in tutta Europa.
Assolutamente indimenticabili.
Sì, sicuramente per chi, diciamo, non ti dico alla mia età, che sennò voglio sembrare troppo vecchio, ma sicuramente...
Cioè 25 anni?
No, diciamo che comunque sì, io quando ascolto questi brani, ascolto, diciamo, un po' tutto, non tanto se era famoso o no, perché ci sono brani nella selezione che magari non sono conosciuti sicuramente a molti ascoltatori, a chi magari non è proprio esperto di synth pop. Io non sono un esperto di synth pop, ho la mia selezione basata su ciò che mi piace e cosa ritengo possa essere interessante. Però in questo brano loro sono un po' più posso dire britannici sotto un certo aspetto, sotto certe melodie tecnicamente, quindi non ho scelto di fare la selezione classica che può essere quella dei primi anni 80, quindi appunto Face, oppure pure Ballet Dance per dire un po' più così allegra. Questo è un bel brano dei The Twins, cioè, quindi, che poi sono attualmente in produzione, qualcosa meno elettronico, tutto più rockish, perché sono comunque molto legati a quello che è il crowd rock tecnicamente, anche se non proprio, però insomma è un bel brano.
Dall'Inghilterra ci spostiamo al Belgio per questa grande formazione che già i primi segni di musica. Io e Matt abbiamo alzato le mani, Marco, ti ringraziamo perché questa è una produzione che ci ha colpito veramente.
Gli Absolute Body Control, se non vado errato.
Sì, grande formazione storica, tra l'altro, come tutto quello che passiamo in questo special.
Sì, esatto. No, il discorso è che c'è moltissimo materiale tedesco, belga, per quanto riguarda comunque ciò che viene rappresentato un po' come post-industrial, dark, goth, wave, un po' un incrocio. Però io ripeto, vado sulle sonorità tecnicamente, perché poi ovviamente ogni strumento viene suonato a seconda, quindi comunque poi nella scaletta c'è qualcosa che possa sembrare, possa sicuramente sembrare un po' più post-industriale che magari che synth-pop. Però siccome è molto difficile seguire un certo tipo di synth-pop, perché per quanto mi riguarda il vero synth-pop rimane britannico sotto molti aspetti, però
ti capisco
come origine, perché parlo probabilmente non nemmeno, ma come sonorità è quello che mi piace di più, trova comunque questa produzione è molto questa è veramente una bellissima produzione. E come tante ce ne sono, quindi non è facile, anche se c'è molto difficile, bisogna trovare le cose che possono suonare bene o male, perché poi quando le vai a risentire trovi molte sonorità che oggi sono per noi uno standard sotto certi aspetti, e anche no, quindi Beh, allora, brano,
secondo me questa traccia c'ha una struttura ma così bella, così perfetta, e dei suoni assurdi che io lo troverei perfetto in un set di adesso, calcolando che è di quando è, di 33 anni fa,
degli anni 80 sicuramente.
33 anni
beh,
fa,
loro 34. Sono del 79,
ecco, figuriamoci, quindi parliamo di oltre 30 anni fa.
Sì, sì.
Io la trovo un amore, quello che guarda.
Beh, noi l'abbiamo trovato anche nelle tracce di Detroit di Adult, questo stile che sicuramente è stato influenzato anche da questi grandi gruppi. Ma voglio sottolineare anche il potere del Belgio, un piccolo stato che si è sempre fatto molto spazio all'interno della musica elettronica, tecno, sperimentale,
sì,
pop.
Beh, basta che ti ricordi Telex, che comunque siano capito, comunque anche se molto cisi, comunque produttori di insegna, comunque quella traccia sono parlato dell'83, quindi insomma, rimaniamo in quel decennio, anche prima dei primi 5 anni, 80-85, 78-80-85, diciamo, questo
una grande stagione quella.
Sì, anche perché poi dopo comunque sentiamo che c'è comunque la differenza tra ciò che veniva eseguito in Europa e ciò che succedeva in America.
Eh già,
nei primi anni 80. Lo
sì, perché
dopo
comunque c'è questa grande evoluzione dei primi anni 80 che ha fatto evolvere grandi generi musicali che ancora oggi vengono suonati. Ma ne parleremo dopo, perché
sì,
ci sono dei cenni molto importanti.
Bravo, perché il viaggio continua. Adesso ci abbiamo una lei, se non vado errato.
Questa
allora va, facciamola sentire, dai, facciamo così, sentiamola.
Vai.
dopo queste splendide melodie presentiamola, Marco, questa grande lady.
Vabbè, Clara Monshine, che poi vabbè, allora, questo è un nickname, proprio un vero nomignolo. In realtà lui è un produttore, come Walter, lui è Walter Bachauer, adesso bisogna capire perché come si pronuncia. Tecnicamente penso che lui sia sia un session man, un po' come lo è Harry Human, un ingegnere del suono che poi è passato delle produzioni già passate su The Core, quale famosissima per molti, diciamo, ma non soltanto gli italiani, che a quei tempi erano attaccati al tesoro della Domenica Astortia, quindi la famosa colonna sonora Underwater, che è un brano molto bello. Quindi lui non ha fatto grandi produzioni, però il brano mi ricordo, è molto ha fatto tre album, se non vado errato.
Sì,
questo brano era particolare perché aveva delle sonorità molto moderne per quanto riguarda il nostro campo. Io rimango sempre al fatto che comunque tecnicamente al di là dei mezzi che comunque possono aiutarti a riprodurre suoni che sono già stati creati, ok, comunque le sonorità e le melodie erano molto molto ricorrenti, quindi mi è piaciuto molto il brano, lo posso inserire.
Questo EP che è Memory Metropolis è il suo secondo lavoro di tre lavori fatti tutti e tre sull'Innovative Communication, questa label del 78 di Klaus Schulz, insomma, voglio dire, non proprio l'ultimo delle pippe, quindi insomma
assolutamente sapeva. ma infatti è un personaggio, diciamo, conosciuto tra i tanti, menzionato dallo stesso Kirk De Giorgi, una famosissima compilation, un personaggio da tanto di cappello, ovviamente stiamo parlando di
capito. Ed era 83 questo brano.
Ed era 83.
Mentre certo. Quello che è partito sotto è di due annetti prima.
E riconosciamo subito già dalle prime note.
E questi si riconoscono, sì, questi anche i più profani. Dai,
vediamo,
sentiamo.
Vediamo.
Ci sarebbe grandi cose da dire sia sugli artisti, sia sulla canzone, sia sulla traccia, sia da dove è estratta, sia anche sull'etichetta.
Qui si darebbe da fare una puntata a parte, quasi.
Solo su questa traccia.
Ma okay. Sicuramente, no, sì, assolutamente sì, cioè su questa formazione non, ci sarebbe veramente a fare, non una puntata, ci sono special, vabbè, parliamo di Depeche Mode, quindi comunque. Questo è un brano particolare perché è photographic di Depeche Mode, appunto. Questo poi è stata riprodotta in innumerevoli versioni. E questa, tra le quelle che ho, mi sembra quella un po' più, diciamo, una via di mezzo tra una demo e una finita, insomma, mi piace un po' più di tutto, perché ripeto, questo è particolarmente un brano semplice, però forse uno dei più conosciuti dei primi Depeche Mode, quindi come è una formazione che io amo in particolare modo, perché voglio dire, comunque loro hanno rappresentato una seria fetta. È quello che cominciamente iniziava il synth pop dell'80, sono, quindi stiamo qui, quell'anno stiamo parlando di un decennio che ha portato alla luce prodotti, diciamo, sopraffini di questo genere.
E probabilmente quando fecero questa canzone mi sembra che avevano tipo 18 anni, quindi proprio
erano giovanissimi.
È il primo album, poi Speak and Spell,
sì.
Quindi 81. Siamo lì.
Presa, allora, io ho anche una demo che tu hai adesso, tra virgolette, una cosa, poi adesso è anche facile trovarla, io già ce l'avevo, che è ovviamente un po' troppo sporca, però comunque ti come le demo di Human League, ma come tutto ciò che veniva rappresentato lo stesso Thomas Dobbio, delle demo spettacolari, è comunque, sì, erano giovanissimi. E il fatto è che qui dentro ovviamente non c'era una pressione su una discografica sotto molti aspetti, anzi al contrario, si cercavano delle forme nuove di sonoro. E quindi i Depeche Mode, secondo me, hanno rappresentato per quel genere comunque un non voglio dire un passo avanti, ma comunque hanno presentato una formazione particolare, tanto è che poi, voglio dire,
succedeva in quegli anni quello che oggi è al contrario, cioè le major investivano anche su nuovi suoni, invece oggi si buttano solo sul commerciale.
Aspetta, c'è una parentesi, cioè etichetta, poi dimmi se vado giusto, Marco, comunque l'etichetta sono variata, è la Mute o Mute,
sì,
Mute Records,
sì.
Che come dice appunto Bernardo non è tanto come major quanto che è stata come etichetta elettronica fondata nel 78, è stata inglobata e comprata dalla EMI,
già.
Che è quella la major.
Se non vado errato era addirittura, se non vado errato, non voglio dire una stupidata, ma era la loro etichetta, attenzione.
Daniel Miller l'etichetta.
Sì, praticamente è un'etichetta che ha
la Posta Way, sai, è sì. Quella di Depeche Mode, che è parent della Mute.
Esattamente, perché praticamente è una gestione già, siccome anche lo stesso, se non vado errato, anche lo stesso Kid Giorgio aveva in gestione, era un momento in cui potevi creare, potevi proprio autocrearti, senza un'etichetta, c'era più che altro a parte che l'importante è sempre stata la distribuzione, ma a quei tempi ovviamente non c'era un problema né distribuzione, diciamo, di diffusione sonora, quindi parliamo di trasmissioni radio, ovviamente c'era John Peel che era il più seguito e lo è stato fino alla sua morte, era un punto di riferimento, ecco, quel famoso discorso dei punti di riferimento che oggi mancano, e che quindi non essendoci un punto di riferimento, una voce seria che ti possa dire, forse voglio dire che forse tra coloro, io parlo in italiani, tra i tanti che sicuramente io non conosco e sono magari meritevoli di poter passare per giudici tecnicamente, se per me per questo tipo di musica era l'unico che potrebbe veramente alzare la voce sarebbe colui che ha creato i Decibel, quindi parliamo di Ruggeri, secondo me è proprio uno dei tanto è che insomma in scaletta voi avete qualcuno di formazione.
A proposito di questo, allora, e questo viaggio continua in grandi sonorità. Io senza introdurre troppo il nome, ne parliamo dopo. Ci sentiamo le sue sonorità.
Allora, vai. We'll be right back.
riconoscibile. Lui è il canadese di Montreux, un produttore, cantante, compositore, arrangiatore, polistrumentista. Insomma, ha fatto veramente. Già 8 anni suonava il pianoforte, a 18 anni
Zino.
Studio.
È Zino Sozio.
È Zino Sozio. E ma diciamo che è un buon produttore, è stato un buon produttore, non eccessissimo, ha avuto tuttora penso un seguito particolare, diciamo, ha dei brani che famosissimi, Dance, Let's Try It Out, e questo in particolare, ripeto, non era questo uno dei brani più conosciuti, però per la sonorità, per la programma di sequenza, ho deciso che sì, doveva per forza entrare in scaletta assolutamente.
Meritatissimo, anche
a noi fa sempre piacere.
Anche la sua label, la label dove stampa la Celebration, è la parent della Quality Records, che è una delle più antiche e famose independent label, perché fondata negli anni 50 come etichetta indipendente, e poi nel 77, lontano 77, è diventata anche questa una bella major, perché si è legata alla MGM e ha tirato fuori sempre comunque belle belle cose. Parliamo anche di artisti come Chuck Berry, cioè,
storia,
parliamo di una musica, ragazzi, a 360 gradi. Vai, dimmi.
Io volevo suggerirvi, considerato che insomma poi ovviamente gli ascoltatori troveranno, diciamo, la parte mixata di questa scaletta quando voi siete pronti, quindi dopo, da domani in poi, ma adesso poi quando mettendolo per voi, e io direi che comunque tra le tante che brano stiamo? Come stiamo?
Siamo al numero 6.
Siamo al numero 6, ce ne sono diverse. Io direi
di andare avanti un po' velocemente, allora.
No, facciamo così, guarda, allora, senza il lavoro. Io a questo punto, visto che l'ho calcolata io la scaletta, vi dico che abbiamo deciso di fare questa cosa, poi gli ascoltatori troveranno tutto l'ora e qualcosa passato mixato. E io direi di dare subito un omaggio, se volete voi, a uno delle, appunto, rimanendo un tema, un omaggio a ciò che voi sapete che parla italiano. Quindi, diamo un elettroshock, perché poi la gente pensa che noi non abbiamo storia,
è vero,
anche
allora
memoria. Facciamo, invece non è così.
È vero, facciamo un preambolo, ovviamente per problemi di spazio, giustamente, perché stiamo vedendo che è già mezzanotte meno 10, quindi effettivamente la scaletta è quella del mixato, diciamolo, solitamente noi facciamo col mixato, il che rende tutto più fluido, e però vedi, invece con le tracce così lo gestiamo meglio, ma possiamo permetterci di parlare all'infinito senza avere mai una regola, e giustamente hai ragionissima. Quindi diciamo che nel mixato troverete, possiamo farle sentire un rapidissimo estratto, per esempio, Die Form. E questo è Slave Sex di Die Form. Poi c'è Emac con Alara, altro grande pezzo.
E qui sembra quasi Kraftwerk, eh?
Sì, molto post industriale, crowd rock, assolutamente.
È vero. E poi si va a John Bender, ragazzi.
John Bender,
33-1, questo è il titolo che ho io qui. Eccolo.
Non facile da trovare.
E poi ancora ci troverete dentro questo mixato assolutamente imperdibile. Ci troverete Grow Zone. Gran pezzo anche questo, eh?
Sì, 80-82, un po' franca, solamente da sentire.
Sì, da sentire. Poi arriviamo a Linear Movement con The Game. E finalmente siamo arrivati appunto al nodo dove eravamo adesso. Insomma, cominciamo a parlare italiano per far capire.
Parliamo che abbiamo un elettroshock.
Diamo un elettroshock, va, che è meglio.
Lo vogliamo dire, lo diciamo dopo chi sono, dai.
Va penso che al centro, vai,
facciamo
la
partita, vai.
La bella di te.
nome conosciuto, ma conosciuto nel senso dalle nonne, vero, dalle mamme, dalle sorelle, dai fratelli, dai papà, dagli zii, dagli nonni. Insomma, sono almeno tre generazioni? Quante? Due, dai, due sì, piene.
Non male.
Non male, anche perché sono di casa nostra.
Diciamo che dal 75 che questa formazione
formata vive. Nel 75, dai, li presentiamo?
Sono i Mattia Bazzar, no?
Sì.
Quindi
niente
togliere alla voce attuale che è Silvia Mezzanotte, ma Antonella Ruggero.
Non scherziamo, ragazzi.
Se non vado errato, adesso non vorrei fare uno sfondone perché poi non sono un grande esperto in musica italiana. Però ritengo che i Mattia Bazzar sono tuttora, ma in quei tempi specialmente, erano forse probabilmente tra i gruppi più alternativi e più innovativi, nella maniera più assoluta.
Ma riconosciuto pure.
Ma sì, infatti è riconosciuto da tutti, se nessuno può dire che non è così.
Ma più dall'estero che in Italia, perché è lì che l'hanno riconosciuta,
come al solito.
Ma questo poi, se non vado errato, viene dall'album Tango, se non vado errato, non vorrei sbagliare, che è lo stesso di Vacanze Romane. Su questo album ci sono altri differenti bravi molto molto synth-pop, assolutamente proprio.
Questo dell'Ariston Music, ed era proprio questo, sì, Vacanze Romane, Palestina, Intelligenzia.
Sì, penso forse l'album più rappresentativo di quei tempi dei Mattia Bazzar. E poi Electroshock è veramente un bel brano, la voce di lei è spettacolare.
Fu proprio una traccia di rottura in un certo senso.
Sì, se tu escludi la sua voce, che non si può escludere, c'è tutto il sapore del synth pop italiano tecnicamente.
Pieno, non ti sbagli. A me non mi viene da credere che gruppetti per modo di dire, come, che ne so, mi viene in mente gli Adult, queste cose così più nuove, non abbiano mai sentito, non siano state influenzate.
Devi scavare, è vero.
E noi scaviamo.
A proposito di scavare,
vai.
Qui parte una sonorità, io qui leggo, poi non so perché qui si è aperta una disputa, io qui leggo sulla traccia Robert Girl, proprio Girl, Meet Deer Extend, allora ce l'andiamo a sentire, questa è un'altra tua selection, vediamo cosa avrai da dire su questa traccia che parte così.
E lui è il fondatore dei Duff.
Ah. Wow, che conosciamo chiaramente, altro gruppone.
Allora, Deutsche American Front Shaft, penso che sia la sigla.
Sì.
E quindi... ripeto, sono storia del synth pop, del kraut rock tedesco tecnicamente, synth pop a quei tempi, adesso tutt'oggi. Se non vado errato, lui era insieme a Delgado, se non vado errato, la formazione dei Duff, se non vado errato. E ripeto, sono ancora ovviamente in attività. 2 del 55. Ripeto, parliamo di un compositore che ha fatto storia. E quindi ripeto, come solista, tecnicamente sarà un brano che lo rappresenta moltissimo.
E allora noi ce lo andiamo a sentire.
Vai.
Così come da qui, come tutti gli altri, e anche i prossimi tre brani che vanno a chiudere la scaletta di oggi. Sono assolutamente da non perdere. Questo è il viaggio di Mister D'Arcangelo, Core numero 4.
Was für die schöne Zeit, du allein. Mit dir. Und ich.
Zone.
E allora questo è Robert Girl con la O con i due puntini sopra. Poi in tedesco io non capisco bene come si debba dire. Classe 55.
Capito?
Un giovanotto in gamba,
Un giovano skill.
In gamba. All'età di mia madre, ecco.
Pensa che poi io
potrebbe essere mio genitore.
Io guarda, ho dato una rapida
la mia età non più giovane.
Una rapida occhiata alla sua discografia. Vedo che qui lui ha fatto il primo EP nell'84 sulla Mute.
Sì.
E poi nel 96 ha ripreso sotto questo nome.
Sì.
Io mi chiedo cosa sia successo nel frattempo, al di là di tutti i suoi vari gruppi e vari alias che c'ha. Però questo nome l'ha accannato per 12 anni.
Beh, è probabile che per molte situazioni magari trovano ispirazione, progetti, e quindi gli danno uno pseudonimo che proprio per loro sono, può essere più, diciamo, rappresentativo che magari usare il proprio nome, con cuore magari ci si esegue in maniera differente, un po'
sì.
Come D'Arcangelo si esegue differentemente con Monomorph, per esempio.
Eh sì, sai perché? Perché lui è stato tantissimo sulla Deutsche Americans Freundschaft, che è il suo gruppo
storico, però.
Storico, esatto. Da lì ha fatto 10-11 anni praticamente.
Direi.
Insomma, tecnicamente elevato, direi. Almeno il mio parere.
Che succedeva dall'altra parte della manica invece di questi tempi?
Arriva.
Suoni che conosciamo un po' più moderni,
diciamo.
Io non
che
so.
Poi pensa di quando è questo brano? Vediamo, va.
Attenzione,
lo scopri.
Ti devo testare adesso.
Ah, ci sta un piccolo problemino, Marco. Stiamo caricando la traccia da YouTube. Perché? Ti dico perché? Perché quella che abbiamo qua dura 30 secondi. Quindi aspetta un attimo, aspetta un attimo.
Tranquilla.
Intanto questo è sempre Mr. Girl, sentiamocelo.
Sì.
Was für ein schönes Sein, du, du allein. Mit dir
dove eravamo rimasti? Avevamo detto, no? Dall'altra parte della manica che cosa succede? Succede questo, vediamo un po'. Eh sì. Anche questo, per quanto, non so, non ho visto di quando era l'album di Mr. Girl, però l'annata è sempre quella, 1983, quindi siamo sempre... Abbastanza giovanotti anche questa traccia, dai.
Parliamo anche lui è del 55, no?
Capito? Parliamo insomma di Techno Tracks, Man Parish, ce l'andiamo ad ascoltare. Si chiude col botto.
Vai.
You're listening to The Zone. We'll be right back.
Allora, Marco, su questa traccia,
incredibile,
parte, nell'83 Mr. Man Parish ha fatto una traccia che si chiama Techno
Trax.
Quando il termine techno, insomma, da che si sa, anche se il momento preciso non si sa, dal Belleville Trio, Mr. Juan Atkins, quando fecero il The House Sound of Detroit, fu proprio la sua traccia a far cambiare nome alla compilation e a far nascere il nominativo techno, diciamo così, per quel genere di musica elettronica. Ma questa parola techno, allora, che è datata 83?
Hai capito?
Cioè, quindi...
Quindi il discorso è che la differenza sostanziale è che in America già si pensa, a parte si pensa completamente differente, perché comunque nella compilation c'è un brano che non so se riusciamo a passare, perché probabilmente l'immagine volete chiudere con O'Neill Burr, però se la posso dire, c'è Cybotron, che è una delle prime formazioni di One Actings, e comunque sia là si sente che comunque il sonoro è prettamente molto craftiano. Beh, One Actings, voglio dire, tipo la sonorità, il suono, proprio la texture che usava One Actings, che è uno dei signori, uno dei padroni della musica elettro, tecnicamente, che anche se è molto molto più, diciamo, tedesca di quella di Man Parish, che è prettamente sul stile che poi ha dato via a quella forma di elettro che più conosciamo noi.
Beh,
poi,
perché lui è più famoso per la traccia hip hop bebop.
Esatto, che poi ha dato esattamente, poi parliamo di un periodo in cui vabbè c'era già c'erano già la black dance, comunque sia, dava vita diciamo, movimento a quello che era movimento, parlo di corpo, quindi da danza a quello che era l'electro americana, quindi non parliamo di non voglio dire cose differenti, però che secondo me ci sono due electro differenti, la tedesca e quella americana. Io tecnicamente non ho una preferenza, si sente la differenza,
ma
poi c'è chi è più, e poi voi me lo insegnate, è chiara, netta la differenza. Man Parish però è di sicuro uno degli esponenti maggiori, senza proprio ombra di dubbio, c'è
Anche, insomma. Esatto, a parte che hai praticamente già dato il benvenuto alla traccia che c'è dopo, però, però politicamente proprio parlando, quindi visto che Detroit si è preso, insomma, il termine techno come somma tempisti, come tempo in spazio temporale, cioè questa traccia veniva prima o dopo, perché l'anno sembra lo stesso, però
parliamo di
parliamo 83-84, cioè in quella fascia di tempo della parola techno, appunto, se insomma, se così è vera la storia di Cybotron, anzi di tutta la storia di Detroit, oppure questa traccia qui, Techno Trax, è venuta ancora prima, e allora lì
è il discorso, ma sai, questo è quello che loro chiamano un debate classico. Io non penso ci sia mai stato un vero e proprio mettiamo come una diatriba qui, vabbè, ci vogliono esponenti più esperti.
Oddio, più esperto di te, io non so proprio chi devo andare a chiedere,
io ritengo che la parola techno è stata usata in maniera troppo spesso mal usata, cioè questo è il problema. Io penso che Man Parish, comunque Techno Trax, voglio solo immaginare che comunque sia era appunto una dedica, un tributo
alla tecnologia,
assolutamente.
Sostanzialmente
i primi anni 80 fu veramente
è la stessa cosa
periodo
che ha fatto Mr. Juan Atkins con il suo Techno City, perché Techno City è proprio il simbolo di Detroit, delle macchine che stavano prendendo il posto degli esseri umani che prendevano il posto.
Cybotron con la sua formazione, chiamiamo formazione, Nick, come la volete chiamare voi, Cybotron che poi parliamo 82-83, quindi voglio dire quello è l'anno, quindi voglio dire, se questa prima parte della decada questi due prodotti, che poi sono anche un po' dissimili tra di loro, perché ripeto, in Germania c'era già accenni a post rock, post industriale, goth, che poi era più synth-pop, era più krautrock, come viene chiamato, che comunque prendeva molto dagli inglesi prendevano un po' a cosina da quello che poi erano i maestri krautrock, e quindi poi era lo stesso con Actings, che va bene, anche si nasconde dietro un dito, ma pare c'era quello che faceva secondo me la differenza tra i due.
E adesso sotto arriviamo al capostipite,
la traccia che ha cancellato tutto come il titolo, Clear. Clear.
questa traccia si potrebbe parlare ore e ore e ore e cominciare a parlare della storia.
Beh sì, praticamente la differenza che dicevo prima tra Man Parish e Cybertron, quindi One Actings praticamente, è quella che One Actings le sue sonorità le senti, le vedi, le tocchi con mano, è molto Kraftwerk, sono moltissimi aspetti della sequenza, Man Parish è molto molto di meno, è molto più breakdance, tutto effettivamente, insomma quelle due differenze.
Più radici americane.
Sì, assolutamente, sì, Man Parish ripeto, è molto più, se tu ascolti le prime forme di electro, quelle che si usavano appunto, che poi sono state spostate via, vabbè, pubblicizzate in varie forme, cioè senti la differenza, ma anche se è molto più europeo secondo me, che Man Parish, questo è poco ma sicuro.
E siamo arrivati quasi al capolinea, però non si atterra con questa.
No.
E allora tu mi devi introdurre una delle ultime aggiunte. No? Allora no, va bene, allora andiamo a sentire.
No, te lo introduco pure, però vai. Voglio. Questa è una piccola chicca, andiamo allora. Lui è William, adesso come si pronuncia, di Eniabur, se non vado errato, comunque è un compositore africano. Oh. È qualcosa che io ho trovato, ho ascoltato recentemente al quartier generale e ne abbiamo discusso un pochettino.
Quartier generale della Reflex, no?
Sì,
quindi c'è sapientimenti.
No, aspetta, facciamo sentire di cosa hanno discusso a Reflex e poi sentiamo su che cosa, di che cosa avete parlato. Vai allora.
Vai. Come on.
Di oltre 12 minuti che quindi a brevissimo continueremo ad ascoltare, però intanto facciamo un piccolo preambolo su questo personaggio, perché per noi è nuovissimo, ma in realtà dal suo paese origine è stato uno delle hit artist degli anni 70,
vero.
No? Di fine anni 70.
Assolutamente sì, tanto è che la discussione che è stata affrontata era quella che, vabbè, noi abbiamo cominciato a parlarne tecnicamente perché quello che colpì a me da profano del personaggio era che questo personaggio appunto, per l'età con cui, per l'anno in cui è stato presentato il suo prodotto, il suo disco, era veramente un particolare, la copertina, anzi io invito gli ascoltatori ad andarsela a scaricare, è spettacolare, lui è circondato di quello che c'era, il ben di Dio di allora, pastiere di ogni tipo, batterie elettroniche, cioè, e lui in azione, quindi ho pensato, è la classica esempio dell'artista, del compositore, del musicista che in quell'epoca praticamente si può permettere, quindi si compra tutto ciò che c'era in produzione.
Effettivamente, per essere nigeriano è un personaggio che si è permesso di poter studiare cinematografia in uno dei paesi dove il cinema è stato un paese più importante per lo sviluppo del cinema mondiale, parliamo della Russia, quindi dell'Est Europa, che
è vero.
I profani non sanno, io lo posso dire da specialista del settore, è uno dei paesi in assoluto dove ci sono stati delle grandi rivoluzioni cinematografiche. Parliamo di un grande paese. Poi è tornato a metà anni 70 in Nigeria e ha cominciato la sua
carriera,
casa discografica e di film, un po' tutte e due, però si è trovato a fare un sacco di successi.
No, infatti, ma senti, quello che mi ha disarmato, quindi la scelta del brano, era che questo brano, se tu lo ascolti bene, in realtà non ha nulla di particolarmente eclatante, è semplicemente semplice. Andiamo. E la semplicità è disarmante, anche nel testo è veramente una cosa che era quasi da... È così semplice che doveva per forza essere zitto. Penso che la Reflex, se avesse potuto, l'avrebbe messa a bordo solo per la copertina. Guarda.
Senti, ma l'album come si chiama esattamente? Aspetta, no, lo cerchiamo noi. Tanto sta qui. Intanto sentiamoci un altro pezzettino, dai, visto è l'ultima traccia.
Vai.
Stupenda, dai, con i suoni 8 bit
assolutamente
è top. Tra l'altro stiamo vedendo, la cosa è sconvolgente, che in realtà è stata anche riproposta dalla Luca Bop questa traccia nel 2013.
Sì,
cioè incredibile, sì. Quindi l'hanno
ristampata
questa.
A me mi dava l'impressione come se erano così entusiaste delle macchine che avevano intorno a loro, che praticamente, adesso sto un po' giocando, le accendevano tutte.
No, senti, ti prego, perché... non hai capito, questi qui della Luca Bop hanno fatto un tre vinili LP compilation nel 2013, con tutti i suoi successi, chiamato Who is William Honeyball?
Cioè,
è un mito, ha fatto quello che volevi fare te, praticamente.
Dice, lui è vestito come J.R.
Sì, no, lui è vestito da J.R.
Hai capito qual è il discorso? È così unico come personaggio che, ripeto, non può non mancare.
Sembra Arnold con il cappello di J.R.
Esattamente, è un J.R. di colore, un gentleman di colore col cappello di J.R. circondato da tutto ciò che era musica elettronica, tastiere, basti elettroniche, e per poi accenderle e lasciare che le macchine se ne andassero, diciamo, di loro.
Ogni tanto passava dopo la doccia e cantava un paio di frasi.
Ma il testo è anche molto semplice, se prestate attenzione.
When the going is smooth and good. Ci sta,
sì, esattamente,
e si sente anche,
come in go, cioè.
E si sente anche l'influenza africana di questi cori.
Esatto.
Abbiamo chiuso alla grande, direi, veramente.
Chiudere non poteva mancare, questo è veramente una chicchetta.
Quindi nella scorsa puntata abbiamo scoperto l'elettronica dall'India e in questa l'elettronica dall'Africa, in maniera particolare dalla Nigeria, incredibile. Grazie Marco e grazie Grande
anche. Grazie a voi.
Che spettacolo. Beh, allora, intanto Marco, ricordiamo che la playlist la ritroverete sul nostro sito, e soprattutto settimana prossima qua in diretta ci sarà la tua versione di questo special, ovviamente mixata, dove ci saranno tutte le altre tracce, tra cui The Hector, The Neon Judgment, insomma veramente tanti nomi, 20
il mix
tracce.
È più contenuto, le tracce sono ovviamente sistemate in modo da essere contenute, quindi dura più o meno un'ora il mix, quindi sono ovviamente compattate, ovviamente.
Certo, è un bel mix, sì. Però noi qui in diretta oggi abbiamo parlato delle tracce più importanti, abbiamo navigato attraverso le sonorità, diciamo quelle di cui vale la pena soprattutto soffermare piace ancora di più delle altre, perché ovviamente valeva la pena su tutte, però abbiamo deciso di fare un viaggio mirato e chiudendo con questa grande traccia. Marco, noi ora ti riprendiamo fuori dalla diretta, intanto veramente un
ormai
grande ringraziamento.
È il mio mito questo Williams.
Sì, sì, lo compro.
Comprerò i poster.
Io mi compro una Luca Pop Records. Io mi comprerò questo LP triplo sicuro, guarda, perché veramente ha vinto. Voglio sentire le altre soprattutto, voglio conoscere di più questo tipo, perché merita. Marco, allora noi ti ringraziamo, ragazzi, come sempre.
Io ringrazio voi e ringrazio gli ascoltatori per essere stati così pazienti nell'ascoltare il loro special.
Beh, ma che io penso solamente ci ringrazieranno come fanno sempre e come ringraziano te ogni volta. I click poi dei download e dei listen lo dimostrano ogni volta.
E ringraziamo anche lo studio madre che ci dà una mano, quello della Reflex, voglio dire, no?
Beh sì, quello va sempre ringraziato.
Quello sempre, assolutamente un inchino, un ringraziamento anche al quartier generale della Reflex. Detto questo, noi aspettiamo con ansia core numero 5.
Bellissimo.
Chissà quale chicche.
Eh sì, aspettiamo davvero con ansia. E intanto noi ti lasciamo la serata, caro Marco, e ci finiamo di ascoltare.
A voi, ragazzi.
E ci affiniamo ad ascoltare William Honeybor.
Vai.
Grande Marco, un saluto.
Grazie.
Ciao Marco.
Ciao, buona serata, grazie.